Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata da Claudio.
E da Anna. Santa giornata, Ave Maria a tutti.
Ave. La coppia questa qua. La coppia Claudianna.
Claudianna. Sì. I termini. Calciano,
insomma,
calciano.
No, perché c'è anche qui la scuola, da noi c'è la scuola per infermiere che si chiama Claudiana, ma non Claudianna,
che
è
certo.
Un po' diversa. Sì, sì.
Ho capito, beh, speriamo di soccorrere gli infermi, vedi, spiritualmente,
sì, sì, ma difatti,
questa è una bella scuola. Che
una bella scuola.
A diplomarci, ma sai che bello, veramente.
Gesù. Praticamente non è venuto per i sani, non è venuto per i malati, non è venuto per i giusti, ma per i peccatori, ma bisogna che questi malati e questi peccatori ammettano di essere tali e di chiedere di essere guariti, perché il problema sta tutto qua, di partenza. Cioè, nessuno che si sente sano va dal medico a farsi curare, no? E nessuno che si sente senza peccato va a confessarsi, ma in realtà, diciamo, non siamo né sani e neanche senza peccati, per cui questa cecità interiore è peggiore di quella esteriore, che generalmente i non vedenti sono molto contemplativi, come non vedono, ora pensano, meditano e penetrano anche, cioè il Signore dice, vabbè, vedi, tu non hai una cosa, ma devo, diciamo, per compensare devo dartene un'altra, per cui tu in realtà ci vedi più di coloro che credono di vederci, ecco, non è un gioco di parole, ma cercate di capirmi, E, diciamo, ieri ho parlato con il mio amico, vero, che ha questo problema, ma però è un'anima che prega, che pensa, e mi ha detto, salutami Anna, dice, perché l'ascoltiamo molto volentieri, ecco, vabbè, dico, la saluto
grazie.
In diretta, così sente anche
grazie.
Lui che io ho assolto, ecco, a questo incarico.
Bene. Io ricambio, allora, i saluti, grazie.
Allora, qui tu hai visto che inizia, cioè il canto d'ingresso non l'avevo mai letto, però stamattina mi è balzato agli occhi, il Signore verrà e tutti i santi con Lui, in quel giorno splenderà una grande luce, non sono tante parole, no? però diciamo che hanno un grande significato. Allora, il Signore verrà, per cui ha promesso che verrà e verrà, ma il Signore aveva promesso di venire ed è anche venuto, per cui è nato ed abita in mezzo a noi, ecco, il Signore verrà la seconda volta, ma intanto è venuto la prima volta, per cui il Signore è venuto e verrà, si potrebbe dire, è venuto e verrà, e tutti i suoi santi e tutti i santi con lui. Qui solo i santi verranno con lui. Se vogliamo venire con lui, dobbiamo seguire lui. Allora, per seguire lui dobbiamo rinnegare noi stessi. Rinnegando noi stessi lo seguiamo, e dove andrà lui andremo anche noi se lo seguiamo. E naturalmente ci faremo santi, cioè perché lui vuole che siamo santi. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che sta nei cieli. Ecco, siate santi perché io sono santo, ma non sono battute così dette come slogan, ecco, ma contengono una verità santissima, come nostro Signore è santissimo, cioè vuole che siamo santi per essere uniti perfettamente a Lui. Vuole che siamo santi perché dobbiamo dare testimonianza di Lui in mezzo ai fratelli. vuole che siamo santi perché abbiamo la possibilità di aiutare i nostri fratelli. E se non siamo santi, in qualche modo lo rinneghiamo. E il passaggio è un po' duro, dici, vero? Ma è proprio così. Se io non lo testimonio, se io non lo seguo mostrando che non cammino nella via degli empi, ma cammino nella via del Signore perché sto seguendo Lui, naturalmente avrò tutte anche le prove che ha avuto Lui, in misura in cui mi sarà concesso di averle, ma anche la grazia di superarle, e così, diciamo, seguendo Lui, seguo Lui santissimo e mi farò santo. Il Signore verrà e tutti i santi con Lui. Ora noi con chi vogliamo venire? Vogliamo venire con tutti i santi? Dobbiamo farci santi. Ma come si fa? Ma io c'ho da fare? Guarda, è come dire, per farsi santi cosa bisogna fare? Bisogna, siccome Dio è amore ed è essere perfettissimo, ma è amore, uno non può dire io non posso amare perché ho da fare, perché uno ha da fare e comunque vive da innamorato, per cui tutto quello che fa lo fa per il Signore, sia che mangiate, sia che beviate, sia fate tutto nel nome del Signore. Allora, chiaramente se mi, diciamo, delle varie cose che devo fare, che devo sbrigare, ho anche dei momenti in cui io posso, diciamo, anche fare una visita a Gesù sacramentato, anche stando a casa se non posso uscire, fare un atto di adorazione, un atto di riparazione. Cioè, quando uno è innamorato, vedete quanti SMS si fanno sti ragazzi. Io quando viaggio in treno, ma c'hanno una velocità con quelle dita, dico mamma mia, ma guarda come scrivono veloci, per cui messaggi, 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 ma con una velocità che sono più veloci di una telescrivente, e scrivono qualcosa a una persona che loro vogliono, con cui vogliono parlare. Per cui vedete che strano, no? Che si può fare questo attraverso questo mezzo, ovvero che è il cellulare o quello che è, e non si può fare con il cuore, mandare messaggi al nostro amato, a colui che ci ha amato per primo. Cioè, dovremmo cercare di far presto a fare le cose che dobbiamo fare, così abbiamo anche tempo, cioè, è chiaro, faremo tutto quanto nel nome del Signore, però ci vogliono anche dei momenti di preghiera, di meditazione, di raccoglimento, raccoglimento. Dice, ti chiudi nella cella della tua stanza quando preghi, dice il Signore, dice così, chiuditi nella tua stanza e prega. Cioè vuole che facciamo come lui, che si ritirava sui monti, si ritirava nel Getsemani a pregare. Ma Gesù è maestro, ed essendo maestro in parole e opere, dobbiamo stare attenti di imitarlo. Il santo chi è? È un imitatore di Cristo. Pertanto, se io sono impegnato con una grande persona, che sto parlando con lui, non posso parlare anche con gli altri, no? Per cui devo isolarmi, devo stare con lui in silenzio e pregare. Ecco, e prendersi questo tempo, accorciare le telefonate inutili, accorciare i tempi che sono persi perché non servono a niente, e aumentare i tempi di comunione con Gesù nel vincolo dell'amore. Allora dice, in quel giorno splenderà una grande luce, ma la grande luce splende già prima che il Signore. Qui si riferisce al Signore che verrà, ma se tu lo ami, poiché l'amore per natura è unitivo, vero, in te splenderà una grande luce. Ecco, Padre Pio, delle volte sembrava che fosse una lampada, era luminoso. Voi pensate a Mosè, quando è salito sul monte Horeb, vero? E stava al cospetto di Dio, quando è sceso ha detto che aveva il volto che sembrava una lampada, ecco, cioè era luminoso, il volto era luminoso, ma i santi sono luminosi, i bambini innocenti sono luminosi, ecco, chi sono quelli che hanno lo sguardo torvo, la faccia seria, arrabbiati, c'hanno dentro l'inferno, c'hanno dentro, ecco, la rabbia, c'hanno dentro di tutto che macina, e quelli non sono, quelli non splendono di luce, ma splendono, non splendono, diciamo che emanano tenebra, ecco, si vede di fuori quel che c'è di dentro, in pratica. Allora, il Signore verrà, cioè il Signore è venuto e verrà, e tutti i santi che hanno rinnegato se stessi, seguendo Gesù Cristo e vivendo e incarnando la parola di Gesù Cristo, per cui Gesù insieme a coloro che l'hanno incarnato, che il santo è uno che ha incarnato la parola di Dio, ecco, quel giorno splenderà una grande luce. Ma voi pensate, ecco, se noi fossimo così, praticamente già ci sarebbe una luce che splende nel mondo, perché Gesù, vivendo nel santo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, questa luce la godremmo già in anticipo, a differenza di quanto dice Padre Pio, questo nostro tempo è tutta tenebra, pensate un po', tutta tenebra, e perché è tutta tenebra? È perché non ci sono luci, per cui non ci sono anime che splendono di santità, sono così poche, ma diciamo molte credono di splendere di santità perché credono di essere abbastanza santi, però in realtà c'è tenebra, per cui vuol dire che non è vero quanto uno pensa di sé, ecco, deve essere più umile e dire: Signore, io sono presuntuoso, pensavo di essere una lampadina, ma mi sono accorto che l'interruttore è spento, per cui pensavo che essendo una lampadina davo luce, ma se tu non ci metti la luce della santità che io voglio, che tu vuoi, non splenderò, non illuminerò nessuno. Ecco, e adesso qui vediamo un po', è vero, oggi sentiamo che ci sarà questa grande luce, è vero, il profeta Isaia, 600 anni prima di Cristo, che cosa dice questo profeta Isaia? Dice le cose che Dio gli fa dire, e ogni santo dice le cose che Dio gli fa dire. Il non santo invece, sapete cosa fa? Dice quello che vuole lui, taglia le parole in bocca a Gesù Cristo, quelle che non piacciono alla gente non le dice, vero, ci gira intorno, se c'è una lettura severa la salta, magari, ecco, non la spiega, ecco, spiega quello che è più comodo, ma questo è rinnegare Gesù Cristo. Anna, a te la parola per la lettura del libro del profeta Isaia.
La liturgia di questo tempo di Avvento parla spesso del germoglio. I profeti alludono alla venuta del Messia, Cristo, il quale discendente dalla casa di Davide sarà ripieno dei doni di sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza e timor di Dio, perché uno col Padre e lo Spirito Santo. Con la sua parola Gesù ci allontana dalla via della malvagità e dell'ingiustizia e ci insegna qual è la volontà di Dio. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca. con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello. Il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme. E un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme. I loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. Il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di esse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa.
Proprio questa ultima parte della lettura, non so cosa dirvi, ma mi pare sempre di essere all'aeroporto in partenza per andare a Fatima.
In volo, sempre
che
in volo.
Devo dire? Che volo sempre là perché trovo la spiegazione anche di queste cose. Né? Praticamente voi pensate che la Madonna ha rivelato che con il trionfo del cuore immacolato di Maria ci sarà una sola chiesa cattolica apostolica romana, per cui non mille chiese, no, o perlomeno mille religioni che vanno d'accordo con loro, l'una con l'altra, no, e questo non sarebbe un trionfo, no? Perché praticamente sarebbe come dire che non serve andare a predicare, non serve andare a guarire i malati e a battezzare coloro che non conoscono ancora Gesù Cristo, ma diciamo stanno frullando certe idee da tutta tenebra in cui si vorrebbe dire ma no, sentite, facciamo così, no? Poiché noi abbiamo delle regole, voi ne avete delle altre, no? Le togliamo tutte, no? Ognuno fa quello che gli pare, così andiamo d'accordo. Mi sembra che questo sia un'operazione anticristo, il quale è venuto a salvare, è venuto a guarire, è venuto a distruire, ad ammaestrare, è venuto a mostrarci come deve essere un suo seguace, che è diverso da tutti quelli che dicono di professare qualche cosa, ma gli manca il più, Gesù Cristo, è Lui il Salvatore, è Lui il Messia, qui non ci sono 50 Messia, 100 Messia, ma che scherziamo, per cui dice ci sarà una sola Chiesa, vero? E sarà cattolica apostolica romana. Diciamo che dovremo prendere una di quelle botte solenni, di modo che diventeremo tutti piccolini come dei microbi. Non lo so, il Signore mostrerà, la Madonna mostrerà un segno, succederà qualcosa che tutti vedranno che la salvezza viene solo da Gesù Cristo, per mezzo del cuore immacolato di Maria, perché dice infine il mio cuore immacolato trionferà. E dice, secondo qualcuno avrebbe dovuto dire infine il cuore sacratissimo di Gesù trionferà, ma non è così, perché come Gesù è nato da Maria, è vero, anche il trionfo del sacratissimo cuore di Gesù avviene dopo il trionfo del cuore immacolato di Maria. Ecco, e dice ci sarà un lungo periodo di pace. Ecco, e l'orsa e la mucca, ma a parte l'orsa e la mucca o il serpente, qui praticamente sono gli uomini che sono come le aspidi, sono come i leopardi, sono come, ecco, che sbranano, che ecco, allora praticamente, e la Madonna dice ci sarà un lungo periodo di pace, vuol dire che tutti questi veleni, tutti questi denti, è vero, affilati e tutta questa ferocia, diciamo, finirà, ecco, per un lungo periodo, ma poi ricominceremo da capo, perché noi facciamo fatica a star bene, cioè andiamo cercando guai. Quando stiamo bene ci pare che sia monotona quasi la vita senza guai, per cui andiamo a caccia di guai. E tutte queste similitudini, vero? L'orsa, la mucca, l'aspide, il leopardo e tutte quelle cose che tu hai letto poco fa, ecco, penso che siano anche queste varie, diciamo componenti della religiosità mondiale, no? Ognuno è convinto di avere lui il tutto, no? E invece no, è soltanto nella Chiesa Cattolica, tant'è vero che le forze degli inferi non prevarranno contro di essa, invece verso tutte le altre cose, ecco, si possono demolire, ma qui non si può demolire Gesù Cristo, che è il capo della Chiesa, no? Per cui è Dio, no? Chi è che può demolire Dio? Ecco, pertanto, siccome il Signore ci vuol bene, è la Madonna, è madre della Chiesa, e vuole che tutti conoscano il Salvatore e la Madonna, cioè, e Gesù vuole che tutti conoscano sua madre, perché altrimenti non vorrebbe che ci fosse il trionfo del cuore immacolato, dire basta che trionfi io, no? Dice, guardate, questa donna, la nuova Eva, ecco lei che la prima Eva vi ha rovinati e questa seconda Eva vi ha salvati, per cui Eva in collaborazione con Adamo ci ha messi nei guai, ecco, per cui la Madonna in collaborazione con Gesù Cristo ci ha tolti dai guai. Tutte le altre storie, sapete, religioni, sette, cose varie, ma diciamo che sono tutte cose senza anima, no? Qui sono cose umane, ecco, che copiano e scoppiazzano, perché il demonio è uno scoppiazzatore, è uno che, siccome crede di essere come Dio, vede quel che fa Dio e lo vorrebbe fare anche lui. Infatti voi immaginate che Gesù Cristo, vero, è il Figlio, c'è il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, c'è la Trinità, no? Ma anche loro all'inferno hanno, diciamo, una Trinità, no? Satana, Lucifero, Belzebul, insomma c'è la Trinità di demoni, capite? Scoppiazzano tutto. Gesù dà il suo corpo e il suo sangue perché noi viviamo di lui. Ecco, i maghi e quella gente assatanata, che cosa fa? Diciamo che quando fanno le fatture, fanno quelle cose, anche loro consacrano, cioè non consacrano perché non c'è niente di sacro, ma dissacrano, ecco, e capita che gente che ingerisce qualche cosa di fatturato si ritrova di aver fatto la comunione col demonio, no? Capite? Copia tutto. Il Signore ha il suo Papa, c'ha i suoi vescovi, c'ha i suoi sacerdoti e lui scopiazza tutta la stessa musica. Praticamente se l'uomo lo capisse direbbe, io non sono mica fesso, no? Che vado ad ascoltare quello là. Noi abbiamo tutto e non mi serve altro. Quando vengono quelli che mi vogliono vendere prodotti taroccati, dico, guarda, io ho quelli originali e mi trovo bene così. Tu puoi dire che costano di meno, ma io non li compro. E invece qui c'è gente che compra religioni sbagliate, compra religioni taroccate, religioni che invece che portarti in su ti portano in giù. Ecco, pertanto queste letture, io mi son partito dalla fine in pratica, ecco, perché sono stato provocato da questo elenco di cose che cambieranno, perché ecco, non ci sarà più, ecco, l'odio e tutti andranno d'accordo, ma però andranno d'accordo perché ha trionfato la verità, ha trionfato il bene. Allora, in quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Io penso a San Francesco, penso a San Francesco, che diciamo è un tronco, è il tronco, ecco, dove poi noi abbiamo visto quante, cioè da San Francesco non so quanti ordini e istituti religiosi sono sorti proprio con la regola di San Francesco, a imitazione di San Francesco, per cui ecco, in quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, ma diciamo che abbiamo avuto anche dei germogli che sono spuntati dal tronco di San Francesco, un virgulto germoglierà dalle sue radici, mamma mia, però qui invece di rallegrarci, diciamo che cerchiamo di tagliare tutto e di diserbare. Su di lui si poggerà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e intelligenza, spirito di consiglio, di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Ecco, allora, chi ha questo spirito ha lo spirito di riparatore, perché Gesù Cristo è venuto a riparare, diciamo, i guai provocati da Adamo ed Eva. Ecco, San Francesco è stato mandato per riparare, allora va Francesco, ripara la mia chiesa che è tutta in rovina, e diciamo che lui ha i suoi virgulti, però sti virgulti sono poco graditi, per cui cioè, sembra quasi che si pensi, dice no, ormai quello che è stato, adesso non ci siano novità, per carità togliamo tutto, no, già spianare tutto, non vengano fuori virgulti, c'è già il tronco, non vogliamo virgulti, per cui tu, pensando così, vedi che ti opponi alla volontà di Dio, che spunterà un virgulto, germoglierà. No, dice, i virgulti non devono germogliare. Oggi si pensa così, ma si pensa così, e guai se germogliano dei virgulti, per carità. Dobbiamo andare d'accordo con tutti, meno che con i virgulti. Si compiacerà del timore del Signore. Quelli che riparano si compiacciono del timore del Signore, cioè temono di offendere Dio. Non giudicherà secondo le apparenze, non prenderà decisioni per sentito dire. Ah, anche qui, ma tu senti, quelli là come mai che sono qui? Ah, perché dicono che ho sentito dire. No, ma il Signore non giudica per sentito dire. Bisogna vedere, ecco, la verità, quel che realmente è. Se un virgulto che nasce dal tronco, è vero, bisogna dire il Signore è vita, e Lui dà vita anche ai virgulti, naturalmente. Guai a chi non vuole che spuntino i virgulti, mamma mia. Ecco, percuoterà il violento. E qui praticamente cosa succede? Che sono percossi i miti e i mansueti. Gesù Cristo è stato percosso con la verga della sua bocca. Lui percuote con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Vedete, quando uno spegne la candela, con un soffio si spegne la candela. Muore, è vero. Ecco, ma con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Ecco, vedete come si fa presto, vero, a sbagliare strada. Cioè, bisogna ascoltare la parola del Signore e pensare, spunterà un virgulto? No, non deve spuntare. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Allora, dico, fatemi vedere dov'è finita la fascia dei suoi lombi, cioè la giustizia. Fatemi vedere dov'è finita la fedeltà ai fianchi. Boh, qua praticamente tra divorziati, separati, questo nelle famiglie, ma poi ci sono dentro in chiesa, non si va d'accordo, per cui non c'è la fascia dei lombi, la fascia della fedeltà, la fedeltà a Gesù Cristo. Ecco, e la giustizia, ma dov'è la sta giustizia? Il lupo dimorerà insieme all'agnello, il leopardo si tenderà accanto al capretto, quello l'abbiamo già detto. Ecco, tutte queste cose, il bambino metterò la mano nel covo del serpente velenoso. No, non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque ricoprono il mare. Allora, vedete, ci sarà un'unica religione, cattolica, apostolica, romana. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio monte santo, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra. Crederanno tutti quanti alla Chiesa cattolica e apostolica, riempirà la terra per mezzo del cuore immacolato di Maria. Come le acque ricoprono il mare, e qui praticamente ricopriranno anche, prima che accada questo, ricopriranno anche i continenti, in quel giorno avverrà che la radice di esse sarà un vessillo per i popoli, per cui coloro che non volevano queste cose probabilmente il Signore avrà scelto proprio coloro che sono stati fedeli nel poco, perché darà loro, ecco, chi è fedele nel poco sarà fedele nel molto, per cui affiderà a coloro che hanno patito per la verità degli incarichi importanti. Le nazioni la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. Vedete che i salmi finiscono in gloria, per cui prima si sta male e poi si sta bene. Anche in purgatorio si sta male, ma in paradiso si sta bene. Allora, dunque, non so che cosa dire adesso. Nei suoi giorni, salmo, nei suoi giorni fiorirà il giusto e abbondi la pace finché non si spenga la luna, e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra, perché li libererà il misero. Ecco, praticamente sono, i riferimenti sono gli stessi della lettura, ecco, anche i salmi parlano di questo, ecco, finiranno quelle cose là e cominceranno queste cose qua. Non potevate nascere in un secolo peggiore, Padre Pio, ma no, il mondo è sempre stato così. Tu che parli così sei un asino, perché ti confronti con uno che era infinitamente più grande di te. Ed era santo e viveva, cioè Gesù Cristo viveva in lui, e lui ti dice così, e tu che non sei niente vuoi dire il contrario, per cui stai attento come parli, perché dovrai rispondere di ogni parola che esce dalla tua bocca. Ecco, allora, tutta tenebra, non potevate nascere in un secolo peggiore, siccome siamo senza sale nella zucca, facciamo i ragionamenti di coloro che sono senza sale nella zucca. E diciamo, sarebbe così facile capire, se si volesse capire, ma chi sta nelle tenebre non vede nulla, per cui è inutile che gli dici le cose perché non le capisce. Allora, questo secolo è il secolo che ha avuto più martiri di tutti i tempi. Bene, ma che strano, ma come mai? Perché il sangue, sempre tornando a Fatima, diciamo, era negli innaffiatoi di questi angeli che li versavano sulle anime dei poveri peccatori. Ma come mai tanto sangue? Ma come mai tanto sangue se il secolo che ha avuto più martiri, e si vede che serve tutto quel sangue, perché vuol dire che siamo stati, diciamo, il secolo peggiore. A noi non pare, perché ci siamo abituati praticamente ad essere, diciamo, ma siamo abituati a grugnire quasi, siamo abituati, per cui non ci pare più di essere strani, né? Allora, sangue, cioè in 19 secoli non c'è stato tanto sangue come nel 20 secolo, ma perché? Perché gli innaffiatoi dovevano innaffiare le anime dei poveri peccatori. Ma siccome in questo secolo, diciamo, c'è stato il massimo del numero dei martiri, non è ancora finita, perché vedete che qui i martiri aumentano, vuol dire che i peccati aumentano, no? È inutile che mettiamo la testa sotto la sabbia, no? I peccati aumentano, gli uomini sfidano Dio, lo tentano, fanno le leggi contro le sue leggi, le morali sono contro la morale che ha insegnato lui, noi sfidiamo Dio, e allora avanti con i martiri. Non solo, ma oltre a tutti quei martiri là, pensate quanti martiri innocenti abbiamo fatto fuori, quanti re Erode ci sono nei governi mondiali che firmano la legge per l'aborto, poi tra pillole e cose varie, no? Noi praticamente, ecco, siamo, ecco, non potevate nascere in un secolo peggiore, ecco, tutta tenebra, qui la gente non capisce perché siamo combinati così. Ah, ma bisogna aumentare il lavoro, bisogna aumentare l'umiltà, perché il Signore dà da mangiare agli uccelli del cielo e veste i giri del campo. Ecco, noi avremmo tutto in abbondanza e sovrabbondanza se fossimo fedeli, e il Signore sarebbe fedele a noi, sarebbe fedele a noi. Quando il santo curato d'Ars arrivò in un paese di disgraziati come siamo noi, vero? E il Signore gli hanno detto, ah, dice, curato, lei diciamo viene in un paese che praticamente, guarda, per lei non c'è niente da fare, no? Perché noi non abbiamo bisogno di lei. E lui risponde, ah, se voi mi dite che non c'è niente da fare, vuol dire che c'è tutto da fare. E trasformò questo paese di disgraziati in un paese di cristiani. Allora, quando erano disgraziati questi di Ars, vero? La tempesta gli buttava a terra i grappoli d'uva, le spighe erano vuote, le mucche partorivano i vitelli e morivano, c'erano disgrazie in abbondanza, no? Ah. Dopo che il santo curato d'Ars li ha fatti diventare cattolici apostolici romani, la testimonianza è questa: non abbiamo mai visto dei grappoli così grandi, così pesanti, non sapevamo più dove mettere il vino, perché vedevamo delle vigne mai viste a memoria d'uomo, le spighe si piegavano e toccavano terra perché erano piene, le mucche facevano parti gemellari e non morivano i vitelli. Capito, queste cose qua bisogna rammentarle, ci lamentiamo, ma noi ci meritiamo questo e l'altro, se non diventiamo timorati di Dio, nel senso timore di offendere Dio, altro che benedizioni, andrà giù di tutto e di più. Io continuo a ricevere telefonate da brivido. Ah, Claudio, prega, mio cognato gli hanno trovato leucemia. Oh. Ieri sera mi telefona un altro e dice, c'è il nostro amico che potrebbe morire stanotte, un giovane, un virus nel sangue, non sanno capire che cos'è, insomma, febbri altissime, è in coma, cosa, no, insomma, robe da non credere. Telefona di qua, telefona di là, è vero, e ci sono tutte cose di questo genere, sofferenze atroci, ma che cosa andiamo cercando? Disgrazie o grazie? Noi vogliamo tentare Dio? Vogliamo dire che noi siamo come Dio e Lui deve venire a scuola da noi perché i maestri siamo noi e Lui deve essere il nostro alunno? O disgraziati uomini senza cuore e senza cervello? Ma che cosa ci aspettiamo a sfidare Dio? È vero, impariamo dai niniviti, vero, e ammettiamo i nostri peccati, le cose cambierebbero immediatamente, ma siccome le leggi vanno avanti, i peccati vanno avanti, la superbia va avanti, il principe di questo mondo ormai sa che ha poco tempo, ma prima di essere cacciato a casa sua distrugge tutto quello che trova per strada, perché un esercito in ritirata, vero, fa più danni di un esercito in avanzata, famiglie disastrate, figli rapiti, bambini ammazzati. Ma che cosa ci aspettiamo? Ma la vogliamo capire che solo il Signore è il nostro Dio, è il nostro Salvatore. È inutile che ci rivolgiamo ad altre strutture. Lui è il Signore di tutto. Senza di me voi non potete fare niente di buono. Di cattivo potete fare, ma di buono non potete fare niente. Allora l'uomo che non è unito a Gesù Cristo, che cosa volete che produca? Disgrazie. Per cui disgrazie su disgrazie, e noi siamo dei disgraziati, perché siamo in mezzo alle disgrazie. Ebbene, adesso mi fermo però, Anna, però è giunta l'ora, dice, no?
Per chiedere una breve pausa musicale?
Sì, allora. Un bel purificami, oh Signore, oh, sì. Sarò più bianco della neve, ma quel canto lì, ma sai che è una fatica a sentirlo, che non si riesce... Ci sono i canti alla rovescia, capito? Quando tu sei pieno di guai, è vero, invece di dire Signore vieni in mio aiuto, dice vada, tu te ne puoi stare dove sono, perché io sto bene così.
Facciamo festa noi invece, di questo è il clima, sì. Proprio che si respira.
Facciamo festa delle disgrazie, no?
Esatto. Allora, ricordiamo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria. Brave le suore, hanno proprio attuato il desiderio proprio espresso.
Ma è così bello, ma diciamo si sta bene a dire purifica mio Signore, sono sporco, mi vergogno di stare al tuo cospetto così sporco, così zozzo, c'è prodotto interno lordo che cala, ma che è il contrario, il prodotto interno lordo, cioè il prodotto interno zozzo, aumenta di giorno in giorno, siamo ai massimi livelli, vedete, no? È interessante perché tutta la rovescia, no? Si usano dei termini e dei concetti che dicono una cosa, ma in realtà, senza saperlo, il Signore gioca su questo, dice come cala il prodotto interno, aumenta, sta aumentando che non se n'è mai visto tanto, per cui smettetela di peccare. Ecco, convertitevi e credete al Santo Vangelo.
Ave Maria.
Ave Maria.
Sì, abbiamo il signor Luigi che vorrebbe intervenire.
Luigi. Ecco, allora va bene, Luigi, intervieni, ecco, e prega San Luigi.
Buongiorno.
Ave Maria.
Ave Maria, Claudio, io sono Luigi, non so se si ricordavi, ma io ho avuto un miracolo dalla Madonna, che mi ha donato un figlio dopo 10 anni di matrimonio, dopo tanti...
Ecco. Sì, ricorda. Dimmi Luigi.
Adesso il bambino ha 2 anni, ringraziando a lei, cresce bene, è forte, quello è l'importante.
Sì.
Claudio, io la sto chiamando per non so come difendermi, nel senso che, tra virgolette, ovviamente, c'è un mio amico che lui ha un credo a modo suo, cioè nel senso che lui è un evangelico. E lui mi dice tutto al contrario di ciò che io credo, nel senso che lui dice che non bisogna pregare alla Madonna, non bisogna pregare ai santi, bisogna pregare solo a Dio. La Madonna, lui dice che la Madonna è santa e beata, ma non prega e né intercede per noi. Allora dico io, ma come? Siccome è una cosa che io ho sentito nel mio cuore, l'ho provata io, perché io non devo pregare alla Madonna? Perché non devo credere in lei in questo? Lui dice, anche per quanto riguarda i santi, lui dice, i santi sono stati santi sulla terra, una volta che sono morti è finito tutto, non bisogna pregare a loro, niente, solo a Dio.
Ma difatti i falsi profeti, il Signore ci ha detto che ce ne saranno molti, no? Ma pensate un po' che quando il Signore dice la donna ti schiaccerà il capo, che è la Madonna, naturalmente, no? E non bisogna pregare, secondo te, chi è che ispira? No, dico, chi è che ispira? Come?
Scusami se la interrompo, lui mi dice che sulla Bibbia non c'è scritto da nessuna parte che la Madonna prega e intercede per noi.
Beh, guarda, se Gesù dall'alto della croce si è donato sua madre, dice questa è tua madre, sì, questo è tuo figlio, per cui praticamente la madre sua, la madre di Gesù, ci dà sua madre e loro dicono che non dobbiamo prendercela, cioè non dobbiamo accoglierla questa madre, se ce l'ha data, colei che ha detto il suo sì ed è la serva del Signore, che al contrario di colui che grida non servia, non serve, e questi non si rendono conto che il nemico gli ha frullato la testa, non gli ha frullato il cervello. Però diciamo bisogna pregare perché poi, vedete, col trionfo del cuore immacolato anche queste cose verranno risolte. Perché
io poi è una cosa, come le ho detto prima, è una cosa che ho sentito io l'ho sentita, perché ho tanto pregato a lei, io prima ero un credente a modo mio, poi la fede, il Signore mi ha illuminato e quindi ho continuato a pregare a lei, alla Madonna, affinché mi donasse
il figlio. Sono degli ingannati, no? Perché se per mezzo di una donna, vero, noi ci siamo cacciati nei guai, è chiaro che il Signore per mezzo di una donna ci tira fuori dai guai, qui una donna e un uomo ci hanno inguaiati, diciamo, un uomo, vero, ci tolgono dai guai. E questi dicono no, non è vero, poverini, vuol dire che sono nei guai e non capiscono queste cose.
Mi parla sempre della Bibbia, sulla Bibbia non c'è scritto da nessuna parte che bisogna pregare i santi, che bisogna pregare alla Madonna.
Ma vedi, diciamo che la Bibbia dice tutto per chi la capisce tutta. Per chi non la capisce, oppure se la adegua al proprio modo di pensare, dice ma non è scritto quelle cose che dici tu, ma in tutto quel che è scritto c'è anche questo, ecco, diciamo che si può provare, perché i cattolici come fanno a dimostrare questo, a donarci i dogmi della corredentrice che verrà dopo il trionfo del cuore immacolato, lo vedremo. Pertanto io credo che si debba solo pregare, perché questi sono cocciuti, non capiscono. Cioè uno che sta nelle tenebre, è inutile che tu gli dici guarda che bei fiori, non li vede, no?
E poi lui sta sempre a riprendere, perché poi alla fine le ho detto, senti, noi l'unica cosa che dobbiamo ringraziare è che siamo credenti, che crediamo in Dio. Io rispetto la tua religione ma non la condivido. Io credo nei santi e credo fortemente nella madre nostra, che è la Madonna. E basta, però lui dopo un po' sta sempre a riprendermi su questo fatto, anche se io non gli chiedo niente.
Guarda, ti posso dire questo, no? È un esempio. Padre Pio, un giorno un amico portò un protestante, insomma un evangelico, da Padre Pio e dice, padre, le dia una benedizione a questo mio amico. Il padre Pio dice, ma dove l'attacco io sta benedizione che non c'è l'appiglio? Cioè, io gli do la benedizione nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, ma se questo non ci crede, no? Io dove l'attacco? Cioè, bisogna che ci siano gli agganci per poterla, per cui non l'ha potuto benedire, non lo posso benedire, perché non c'è un legame. Ecco. Allora, ma pensate, ad esempio, sempre, deve essere sempre Padre Pio che pregava, ecco, per queste persone, tanti protestanti si sono convertiti ad andare da Padre Pio, e sono diventati degli ottimi cattolici, però Padre Pio diceva un'altra cosa, dice, vedi, Lucifero, dice, sta sotto i piedi di San Michele Arcangelo, tu devi sapere, Padre Pio diceva, che Lucifero da là sotto, sotto i piedi di San Michele Arcangelo, dice, grida, sono io che ho sotto i piedi San Michele Arcangelo, no? Per cui tu parli con questa gente e questi non si fermano perché sono come colui che li ispira.
Bravo.
E vabbè.
Ma io l'ho capito, solo che delle
volte... Vabbè, prega per lui perché guarda, non c'è niente da fare, devi pregare per lui, finché non vedrà la luce, finché sta nelle tenebre non vede la luce, ma quando vedrà la luce, e allora dirà, pensa un po', il Signore, la Madonna, misericordiosi, mi hanno liberato dalle tenebre. Comunque la Madonna l'ha promesso, ha promesso che dopo ci sarà una sola Chiesa cattolica, per cui ci sarà qualcosa che la vedranno e capiranno tutti, anche coloro che sono di altre religioni. Per cui ci sarà un lungo periodo di pace proprio perché finirà sta musica della violenza del principe di questo mondo verso i figli dell'Altissimo. Vabbè.
Poi Claudio, per ultimo vorrei una preghiera per un mio collega di lavoro e una sorella di un mio collega di lavoro che stanno decidendo per fare l'aborto. E a questo mio amico, il dottore, gli hanno detto, di questo dottore che la sta seguendo, che poi non sono neanche sposati, la sua fidanzata, le ha detto di interrompere la gravidanza perché la bambina potrebbe avere problemi dopo il parto, nel senso che può nascere con dei problemi. È la stessa cosa per la sorella dell'altro mio amico. Quindi diciamo io sto in mezzo, sto cercando di, attraverso il fratello e attraverso questo mio amico, di non fare questa cosa che è contro la volontà del Signore. Però io mi appello anche a lei, alla Madonna, sto pregando anche per loro.
Che i problemi non ce l'ha la bambina, i problemi ce l'hanno i genitori e anche il medico,
sì,
loro che hanno i problemi.
Sì. Perché lui mi dice, ma come, ti rendi conto, io a far nascere questa bambina poi ci saranno dei problemi, come vivrà questa bambina di qua, di là, insomma.
Guarda, io ho proprio dei casi che mi sono stati segnalati, anche qui da noi c'è stata una signora, guardi, signora, dice il ginecologo, che la sua bambina che ha nel grembo risulta essere focomelica, cioè non ha le braccia, no?
Claudio, scusa, la seguo per radio.
Ah, sì, va bene, d'accordo. Allora.
La vorrei salutare, un abbraccio grande, grande.
Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria.
Allora, dice, guardi che la sua figlia risulta focomelica, cioè non ha le braccia, no? E dice, per cui io, dice, le consiglierei di abortirla. E questa madre dice, a me non mi interessa niente che se gli mancano le braccia, c'ha il cuore, c'ha il cervello, diciamo, io me la prendo com'è, come me la manda il Signore. È nata e le braccia le aveva, no? Per cui avrebbero ammazzata una bambina perché non hanno visto le braccia, oggi si va presto ad ammazzare la gente. Per cui c'è questo problema, purtroppo, nel tutte tenebre può succedere questo ed altro. Vabbè. Allora Anna, vai avanti tu perché sennò non ce la facciamo mica.
Certo, no, confermo che succede perché anche nella nostra famiglia Due nipoti hanno avuto questa, ecco, questo suggerimento da parte del ginecologo perché si supponeva ci fossero, ecco, difficoltà,
eccetera.
Poi invece bellissimi, sanissimi, no. Grazie a Dio, vedi come
sì, ma non solo, io ne ho sentite tante di queste cose qua, per cui il principe di questo mondo c'ha tanti adepti, capito? Oh, cioè lui, molto. Se Gesù è vita,
lui è morto,
se Gesù ci dona la possibilità di trasmettere la vita, di essere dei, come dire, dei procreatori, lui vedere che c'è della gente che andrà in paradiso a, ad occupare il posto degli angeli ribelli e non lo sopporta, visto che lui è l'inferno, dice in paradiso non ci deve andare nessuno, crepassero tutti, ecco così, lui la pensa così, no? E quelli che la pensano così, non so di che religione sono, mi sembra insomma che seguano questa ispirazione. Anna, leggi, vai avanti, ecco, che io adesso ascolto.
Il Signore rivela le realtà soprannaturali, non ai cosiddetti sapienti e dotti, ma ai piccoli, a coloro che si fanno bambini per entrare nel regno dei cieli, a coloro che imitano il suo figlio unigenito, che si è incarnato, divenendo figlio di Maria, povero, umile e disprezzato. Egli promette a chi lo segue di rivelargli la conoscenza di Dio, quella conoscenza che profeti e re, prima della sua venuta, hanno potuto solo bramare, dal Vangelo secondo San Luca. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». E rivolto ai discepoli in disparte disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono». Passo direttamente a Don Dolindo, quindi sono a pagina 1263, capitolo decimo, San Luca. Inizio a metà pagina per dare un'indicazione così grossolana, ma insomma. In quel momento Gesù vide la grandezza delle anime che, sprezzando il mondo, vivono soprannaturalmente. Le vide rifulgenti negli splendori della fede, elevate immensamente al di sopra di ogni umana grandezza. Le vide sprezzate dal mondo stoltissimo, ma privilegiate dal Padre. Vide il rovescio vero di ciò che vede il mondo, o appare nel mondo, ed esultò di Spirito Santo. Cioè esultò di amore nella gloria di Dio ed esclamò: «Gloria a te, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai saggi e prudenti e le hai rivelate ai piccoli. Sta bene, o Padre, perché così ti è piaciuto». Sublimi parole queste, che sono il vero giudizio del mondo superbo, gonfio di sé nelle sue stoltezze o nelle sue effimere grandezze. I saggi e i prudenti della terra credono di essere essi soli grandi, si fossilizzano nelle loro idee e disprezzano tutto quello che non sembra loro sapiente secondo le vedute che hanno. Eppure essi sono veramente gli stolti e gli imprudenti, che barattano per nulla la sapienza divina e i beni eterni. Così è piaciuto a Dio, e non per capriccio, ma per un sapientissimo disegno di giustizia, e per questo Gesù Cristo, ammirandone la sapienza e l'armonia, disse: «Sta bene, o Padre». Oh, come sono diversi gli apprezzamenti umani da quelli divini. E come appariranno meschini e spregevoli quelli che sulla terra sono stimati come geni grandiosi o come artisti e scienziati, mancando della fede. Che cosa è tutto il loro sapere? Essi conoscono le fole o le piccole cose della terra, seppur le conoscono. E tutta questa scienza, appresa faticosamente, è anche nulla di fronte allo scibile umano. L'anima loro, in tutto ciò che riguarda la vera scienza e il vero bene, è completamente ignorante. Non è capace di sollevarsi d'un palmo sulla materia. Dolorosamente passerà da questa vita e si troverà negli abissi tenebrosi e disordinati della perdizione. Innanzi a quegli abissi ogni scienza, potenza o grandezza mondana per lei nulla sarà, e s'accorgerà troppo tardi d'aver abbracciato solo ciò che è estrema nullità e miseria. Continuando nel suo magnifico discorso, Gesù determina qual è il vero asse intorno al quale tutto deve convergere, il vero centro che irradia la vita nelle creature. Tutto ha dato a me il Padre mio, tutto senza eccezione, anche la scienza, anche quello che è grande nella terra, e niente può essere grande senza di lui, o peggio, contro di lui. Conoscerlo, amarlo e servirlo è dunque l'essenza stessa della grandezza dell'uomo, e conoscerlo non a modo naturale e non per tradizione storica, ma per la luce divina della rivelazione, attinta dalle stesse profondità divine, perché nessuno conosce chi sia il Figlio, se non il Padre. Dal Redentore, in cui tutto si incentra, si ascende al Padre. Il Figlio è il mediatore tra l'uomo e Dio, ed egli è disceso in terra per rivelarci gli arcani di Dio. Dunque, non si può andare a Dio senza il Figlio che ce lo rivela, e senza colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Egli l'ha rivelato prima di tutto e soprattutto alla sua Chiesa, e per essa al Papa. Dunque, non si va a Dio senza il Redentore, e colui al quale il Redentore ha dato il deposito della rivelazione. È questa la grande via, l'immensa via, tracciata da Gesù Cristo al genere umano. E questo l'asse di tutta la storia, ed è il centro attorno al quale si sono orientati i secoli. Oggi che le nazioni si agitano così stoltamente contro Dio, contro il Cristo e contro la Chiesa, si deve ponderare che ogni deviazione da questo centro di gravità produce la rovina e l'infelicità, come ogni giorno si sperimenta. La beatitudine della vita non sta nei sogni della miscredenza e nel godimento della materia, non sta nel chiudere gli occhi alla fede ed aprirvi agli errori più banali e disastrosi sorti dalle profondità dell'inferno. La beatitudine vera, non solo degli individui ma delle nazioni, sta nella luce della fede, nel timore di Dio e nelle eterne speranze. Per questo Gesù, rivolto ai discepoli, orientati già ai supremi beni dello Spirito in Lui e per Lui, esclama: «Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete». In loro si è compiuto l'ardente desiderio dei profeti e dei re di Israele, e quello che questi bramarono invano di vedere ed ascoltare, perché i tempi non erano ancora maturi, è stato manifestato ai Suoi discepoli. Questo deve essere per loro un argomento di immensa gioia, poiché assistono di persona alla grande rivelazione di Dio e al compimento delle sue misericordie. Ora completerei con una facciata che vado a prendere a pagina 1574, sempre di San Luca.
Bellissimo. Penso, dico, il cielo si è rivolto a tre analfabeti, no? I quali hanno creduto. Se fosse, non so, ma dico, se fosse apparso ai sapienti, sì, certo, e agli intelligenti in questo modo, non avrebbero creduto, ma nonostante i segni, vedi che sono 100 anni e ci stiamo ancora girando intorno, perché non vogliamo capire tutto, cioè vogliamo capire certe cose, ma certe altre non le vogliamo intendere, per cui così è l'uomo. Il Signore si rivolge ai piccoli, perché così è piaciuto a lui, anzi tiene nascosto ai superbi, perché siccome sono superbi, tu gli dici le cose e quelle giudicano Dio e gli dicono no, non è vero, cioè a Dio gli dicono che non credono a quello che dicono Dio. Vabbè, andiamo avanti, va?
Sì, no, discutono tutto, devono sicuramente dare la versione, ecco, per dare una spiegazione che poi la semplicità accetta. E sì, i pastorelli non hanno fatto molte domande alla Madonna, assolutamente, quindi questa è un'ulteriore conferma proprio della bellezza, della semplicità dei piccoli. Bene, sono a pagina 1574. Il Vangelo di San Luca è un'altra lampada ardente accesa dallo Spirito Santo in questa povera valle ottenebrata, una lampada che dissipa le pesanti nebbie della povera ragione e guida la volontà nelle vie dell'amore misericordioso di Dio. L'uomo orgoglioso, che tanto presume di sé, ha bisogno solo di essere compatito e perdonato. Compatito per le stoltezze che dice e perdonato per le colpe che commette. Non ha nessuna gloria, nessuna. Se compie una cosa buona, è tutto frutto della bontà e della misericordia di Dio. Da sé può solo mentire e delinquere. Il Signore, istruendolo, lo libera dalla menzogna e perdonandogli lo libera dalla colpa. Sono queste le basi della vera civiltà e del vero progresso. La sapienza umana, priva della luce di Dio, è farraginosa, raccolta di errori. E l'umana volontà, senza la grazia e la legge divina, scende al di sotto del livello dei bruti. Non può cercare la verità fuori del Vangelo, né il bene fuori della divina legge. Le civiltà si succedono alle civiltà e si rivelano forme più o meno dissimulate di stoltezze, di pazzie, di delinquenza. Rimane incrollabile un sol codice, una sola sapienza, una sola leva di opere sante, il Vangelo. Anche nel Vangelo di San Luca vediamo tracciata la via della vera vita e la seguiamo gettandoci nelle braccia della Divina Misericordia. È una vita semplice, di fronte alla quale le astruserie della sapienza umana non sono vie di abissi e tenebre. Scusate, è una vita semplice di fronte alla quale le astruserie della sapienza umana sono vie di abissi e tenebre fitte. Siamo privi di ogni fecondità interiore, invecchiati nel male, ed il Signore con la sua grazia ci ridona la gioia della vita, come la donò a San Zaccaria e a Santa Elisabetta, dando loro un figlio nella vecchiaia. Giovanni, la grazia, il dono, la misericordia di Dio. La nostra vita diventa un cantico di magnifico amore quando si unisce alla divina volontà e dà pieno il frutto della grazia, come lo diede Maria Santissima con il suo fiat. L'infanzia di Gesù getta fasci di vivissima luce sull'umana infanzia, che cresce in grazia ed in virtù solo nell'obbedienza e nella sottomissione ed occupandosi delle cose di Dio. La moderna civiltà pretende educare l'infanzia facendola adulta e la corrompe in un frastuono di stoltezze e di violenze che possono solo prepararla alla delinquenza precoce. La vita giovanile invece cresce e prospera nel Tempio di Dio e la sua ragione si sviluppa e si nobilita tra i fulgori della fede. Essa deve stare con Gesù, tra i dottori della legge, e deve apprendere ed occuparsi delle cose di Dio. per poter poi uscire dal nascondimento dell'età giovanile e compiere la missione che Dio le assegna. Questa è sintesi di mirabile pedagogia soprannaturale. Ecco, terminato.
Difatti, dico, nella semplicità uno dovrebbe capire, noi siamo aperti a tutti quelli che vengono qua e siamo rispettosi di tutto quello che dicono, di tutto quello che fanno, no? Ecco, abbiamo poco rispetto per quelli che sono nella verità, per coloro che vivono e si sforzano di vivere secondo le regole che il Signore ci ha dato, per cui aperti a tutti, ma meno a coloro che mantengono la tradizione della nostra fede cristiana, cattolica, apostolica, romana, fondata sui nostri santi padri. Ecco, cosa vuoi pensare? Se uno fa un ragionamento del genere, dice, che ci devi fare? Così si va a finire, cioè, si arriva proprio al fondo, cioè, non funziona più la ragione, per cui spirito di sapienza, spirito di cioè le descrizioni vero, di Gesù che, come dice qua, vediamo un po', le leggiamo, cioè, su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza, di intelligenza, di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Ma questo è il punto, no? Ma noi l'abbiamo questo spirito per avere, cioè, la sapienza, l'intelligenza, il consiglio, la fortezza e la conoscenza e il timore del Signore. Ci mancano questi, diciamo, questi doni, questi dati che si chiedono veramente a colui che li ha, che è nostro Signore. Ecco, Gesù dice a Eleonora Foresti, ecco, che Padre Pio era tutto quello che diceva Padre Pio, dice, lo dico io. Ecco, chi vede lui vede me, qui vedete chi assomiglia a Gesù Cristo, mica quelli che contestano, no? Io penso, allora, Padre Pio miracoli ha fatti, ma ha vissuto quella vita lì. Allora, però lui, la Madonna, vero, la chiamava con il termine, con il, ecco, di dolce mammina. Vabbè. E questi qui che non la conoscono, non la vogliono conoscere, la vogliono mettere fuori pista, però questi non ho mai visto io presso i protestanti dei santi, perché la madre è regina dei santi, ma non è la regina dei protestanti. Difatti loro non la vogliono e neanche lei vuole loro, perché sono protestanti, devono convertirsi. Il trionfo del suo cuore immacolato otterrà proprio questo. Anna, c'è un fioretto da leggere, alla fine deve finire con un fiore.
Certo, certo, una pazienza straordinaria, quanto fosse eccellente la pazienza del beato Antonio Lucci, si può dedurre dal seguente fatto. Un giorno, quando era vescovo di Bovino, un povero andò a chiedergli l'elemosina ed egli prontamente, con la carità di cui era ripieno il suo cuore generoso, gli diede un grano, ossia una moneta equivalente a 4 centesimi, che a quel tempo aveva un certo valore. Il povero però, per nulla soddisfatto, gettò con impeto e sdegno la moneta e poi, rivolto al venerabile vescovo, gli disse con ingratitudine: con questa sola misera moneta che potrò comprarmi, se non pochi fili di spago per andarmi ad impiccare? Allora il santo vescovo, sereno e senza alterarsi, anzi con grande allegrezza, raccolse la moneta, ve ne aggiunse un'altra e con tanto amore e carità la diede al povero. Poi, con esempio di rara umiltà, chiese perdono a quel miserabile di essere stato causa della sua impazienza e si scusò dicendo che per aver fatto la carità quella mattina a molti poverelli non aveva altro da dargli. Pazienza e umiltà si sostengono a vicenda. Il beato Antonio Lucci tante volte ne è stato modello esemplare, fino all'eroicità. E qui c'è anche un pensiero di San José. Maria Scrivà, sforzati, se necessario, di perdonare sempre coloro che ti offendono, fin dal primo istante, perché per quanto grande sia il danno, l'offesa che ti fanno, molto di più ti ha perdonato Dio.
Bene, ecco, salutiamo bene. Allora tutti, ricordiamo che siamo nella novena dell'Immacolata, prepariamoci, è la cosa, diciamo, la cosa che più gradisce l'Immacolata, sapete qual è? Che ci presentiamo il giorno dell'Immacolata tutti bei puliti di dentro, con una confessione fatta come si deve, belli, immacolati al suo cospetto, lavati con il sangue di Cristo. Per cui confessarsi per tempo, non andiamo lì il giorno in cui magari non c'è tempo. In questi giorni ci prepariamo e facciamo una bella confessione per essere anche noi belli e puliti, perché Gesù, cioè perché la Madonna vede in noi Gesù. Ma non Gesù strapazzato come lo strapazziamo noi, ma vedere Gesù che ci ha perdonato e ci ha purificati. Bene, santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.